Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
La puntata numero 24 di TN Radio, la puntata della disperazione. Ciao Gualtiero La Sala, ciao Silvio Luciani.
Ciao Nick, ciao Silvio.
Ciao a tutti ragazzi.
Una 24esima puntata di cui ci scuseremo, forse per una qualità leggermente inferiore, lo avvisiamo, ma siamo passati attraverso mille peripezie, molte di meno però di quelle che il Torino ha affrontato contro l'Inter in casa. 1-0-3 durissimo, che diciamo poi adesso è impopolare dirlo, ma forse non rende neanche giustizia poi a quella che è stata effettivamente la partita, ma che condanna comunque i Granata di Mazzarri a un'altra settimana davvero pesante.
Sì, diciamo che la partita di ieri non è stata assolutamente facile, perché secondo me io l'ho vissuta appunto dallo stadio e il Toro è stato molto vittima degli episodi. Ovviamente non è che sia stato solo vittima, è stato anche ovviamente responsabile degli episodi, però non è stato neanche fortunato, questo bisogna dirlo, però ci sono tante cose che bisogna risolvere. Non è stata una partita facile, perché l'Inter secondo me ha una qualità altissima quest'anno, lo sapevano tutti. Ci si aspettava, appunto, anche dalle parole prima della partita di Baselli, dobbiamo stare attenti anche ai dettagli, e proprio ai dettagli non siamo stati attenti, quindi bisogna lavorare in quella direzione lì, anche perché il risultato è veramente molto molto pesante. Secondo me è un altro momento di crisi, purtroppo, nonostante la partita contro l'Inter sia stata comunque diversa rispetto a quella per esempio contro la Lazio, dove si è toccato secondo me anche il fondo.
Sì, la cosa più diciamo che lascia più perplessi è il fatto che il Torino sia in balia degli episodi, non solo li subisca ma lì non riesca a reagire minimamente a tutto ciò che accade, dall'infortunio di Belotti al primo gol. È una squadra che succube di ciò che succede nella partita, lo è stata anche a Brescia nonostante la vittoria, perché probabilmente se il Brescia non avesse regalato due rigori e un'espulsione, la partita sarebbe andata diversamente. È una squadra che in questo momento non riesce a reagire, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Come farlo non so, io ho sensazioni molto negative al momento, perché avevo aspettative troppo alte e finora sono state deluse. Diventano fondamentali le prossime partite, ma siamo nel pieno della crisi. Ci siamo illusi di averla superata contro il Brescia, in realtà non è stato così. Ci ritroviamo nel pieno di questo momento difficile da cui bisognerà uscire in qualche modo.
Eh sì, le prossime quattro partite prima di Natale saranno decisive e ci arriveremo. Allora, cerchiamo di analizzare un attimo questo 0-3 con un po' di lucidità. Non che sia molto difficile in realtà, perché quello che è successo è abbastanza davanti agli occhi di tutti, cioè tantissimi errori di concentrazione, di applicazione difensiva. I primi due gol, molto semplicemente, il Torino 2018-2019 non li prendeva, non li avrebbe mai presi, perché sul primo c'è il colpo di testa di un centrocampista nerazzurro, adesso non mi ricordo di chi, sul rilancio di Sirigu, e si vede che un secondo prima del colpo di testa Lautaro Martinez ha già attaccato lo spazio senza finire in fuorigioco, e Itzenkulu, che l'anno scorso erano due fenomeni, partono in ritardo e non lo riprendono più, perché non lo riprendi più Lautaro Martinez. Sul secondo gol invece l'Inter batte un calcio d'angolo velocemente e De Vrij, uno a cui devi fare attenzione, lo sai che devi fare attenzione a De Vrij, e da solo sul secondo palo. Se consideri che insieme al primo gol è arrivata anche l'infortunio di Belotti, frettata fatta, e poi non la rialzi più.
L'errore sul gol di De Vrij è palesemente di Meite. Andando a rivedere le immagini, Meite rimane fermo, ma proprio fermo, a guardare De Vrij che gli passa dietro, Come ha detto appunto anche il difensore dell'Inter nell'intervista, ha detto io devo soltanto appoggiarla, ed effettivamente non doveva fare nient'altro, perché a quel punto si è pensato anche di dare una sorta di colpa a Sirigu, che poteva fare qualcosa di più uscendo coi pugni appunto in uscita, ma in realtà l'errore sta proprio in Meite, che rimane fermo. Quindi sono errori individuali, come ha anche analizzato Mazzarri, che non si devono fare, ma poi soprattutto che non devi fare contro una squadra contro come l'Inter. Cioè è una squadra che ti punisce, che è in uno stato di forma impressionante, e se lasci mezzo centimetro te lo prende senza chiedere il permesso. È proprio questo che a me dispiace, perché vedere i giocatori così distratti, diciamolo pure, sono stati proprio distratti. Non, in una partita così importante, con comunque una partecipazione di pubblico importante anche quella, non l'ho proprio capito. Non so se adesso sentano la pressione in maniera spropositata, o se Mazzarri non riesca a farli focalizzare bene. Forse l'infortunio di Belotti ha tolto la concentrazione, però se solo quello toglie la concentrazione, siamo veramente appesi a un filo, ma proprio sottile, sottile, sottile.
Sì, c'è l'impressione che, come leggevo su Toro News, la difesa di ferro sia un ricordo sbiadito, perché i grandi difensori vedono il pericolo ovunque, noi nelle situazioni di pericolo non lo vediamo. Il calcio d'angolo da cui è arrivato il 2-0 è un esempio palese e lampante di questo. O anche la seconda palla, su cui nessuno scappa e Lautaro Martinez prende 2 metri in un secondo a Izzo in culù. Secondo me è proprio una questione di attenzione, non è questione di meccanismi difensivi, di moduli, è una questione di avvertire il pericolo o no, di essere reattivi di fronte alle situazioni che si verificano in partita oppure no. Il Torino non è reattivo, non è attento, non avverte il pericolo. Anche difensori esperti, importanti come Izzo, Nkoulou, sembrano inermi di fronte a certi scenari che si verificano in partita, e questo non è possibile per nessuna squadra di Serie A, figuriamoci per il Torino, che si basa prettamente sulla solidità difensiva, o almeno si basava prettamente su quello, sul non prendere gol e cercare situazioni favorevoli in fase offensiva grazie alle giocate di Belotti, che ieri purtroppo è dovuto uscire anzitempo.
Quindi quello che vi chiedo adesso però è come la risolvi, perché o li mandi tutti dallo psicologo o gli dai le bastonate in allenamento, o pensi addirittura di sostituire quelli che non avresti mai pensato che potessero uscire, tipo un Izzo, tipo un Nkoulou, non lo so, vari la linea, fai una linea Bonifazi quando rientrerà Lianco Bremer.
Allora, per prima cosa io volevo sottolineare che è veramente strano che ci sia stato un problema di atteggiamento, cioè non è, in realtà non so se sia strano, però prima della partita c'è stato proprio un momento in cui, ma proprio prima del calcio d'inizio, tutta la squadra si è riunita, tutti insieme, abbracciati, a caricarsi, proprio per trovare la concentrazione. Quindi è evidente che i giocatori del Toro conoscano questo problema e secondo me stanno cercando di andare nella giusta direzione. Ma si è sbagliato evidentemente qualcosa, perché è bastato un minimo e si è persa la bussola completamente. Quindi,
sai, perché non era, secondo me non era un problema mentale. Il Torino sapeva che doveva. Il Torino non è che non è sceso in campo.
No, è andato
a mancarti in quei dettagli che poi, come hai detto tu, in una squadra contro una squadra come l'Inter diventano fatali.
Sì, esatto. Io mi aspettavo che il livello di concentrazione fosse altissimo e che appunto quelle situazioni lì fossero curate nel minimo dettaglio, soprattutto per esempio sui calci piazzati, che sono le situazioni che devi curare maggiormente contro squadre come l'Inter. Le soluzioni, mi chiedevi tu, ci chiedevi. Secondo me non ha neanche senso andare a sostituire giocatori, perché se adesso si sconvolge la difesa si perdono anche quei pochi automatismi che ci sono. Bisogna semplicemente andare a insistere sul trovare la concentrazione e non perderla durante la partita e non farsi condizionare dagli eventi, perché per esempio l'infortunio di Belotti secondo me è stato un evento che ha portato i giocatori del Torino, in particolare i difensori, a perdere un attimo di concentrazione, lì pam, è arrivato il gol dell'Inter.
Io non voglio pensare che Mazzarri non motivi già i suoi giocatori in settimana, che non gli dica di fare attenzione a questi dettagli, e per questo secondo me la soluzione viene dai risultati, nel senso che i risultati ti portano fiducia, ti portano a giocare con più serenità, con più tranquillità. Ovviamente il clima di questo momento non aiuta, e puoi far tornare il sereno solo con i risultati, con le vittorie. Il problema è che il Torino non riesce a ingranare neanche a livello di risultati, perché non riesce a trovare un episodio, una scintilla favorevole, e quindi rimane appeso alla giocata di Belotti, rimane appeso al miracolo, al rigore regalato dal Brescia, quindi diventa veramente difficile, secondo me. Risultati che portano fiducia e portano i giocatori a fare quello che facevano anche nello scorso anno, quando di ritorno hanno inanellato una serie di prestazioni notevoli, cosa che in quest'anno non è mai successa. Per quanto riguarda cambiare gli uomini, in realtà il Torino li ha cambiati in questo avvio di campionato, perché dai preliminari di Europa League è difficile trovare una difesa a tre uguale a quella della partita precedente. Ha giocato Bonifazi, ha giocato Bremer, ha giocato Lianco, è stato assente in Kulu, quindi hanno anche cambiato le posizioni, e la situazione è stata addirittura peggiore. Se andiamo a rivedere alcune distrazioni in alcune partite disputate, quindi francamente non so, io continuerei ad affidarmi agli uomini migliori, a quelli che ti danno almeno una garanzia di prestazione minima, sperando che ritrovino la linfa e la grinta che avevano negli scorsi mesi, insomma.
Allora, abbiamo parlato di episodi, no? Dicevi bisogna risollevarsi. Direi un attimo, andiamo a vedere il calendario che aspetta da adesso in avanti il Torino, perché praticamente penso una partita a settimana, quindi adesso c'è il Genoa, la Fiorentina, il Verona e la Spal. E quindi adesso, da qui, in questo mese, una partita a settimana, nessuna distrazione, qua meno di 12 punti per me sono da considerare sostanzialmente un fallimento, perché da qualche parte devi recuperare il terreno perso, e se non lo recuperi contro Genoa, Fiorentina, Verona e Spal, non c'è niente da fare. La Fiorentina e la Spal in casa, mentre le altre due andiamo a giocare in trasferta. Gli episodi ci vorranno. Ieri bisogna anche dire che non sono girati bene, perché se uno si va a vedere poi gli expected goals, cioè quanto in media si segna con le occasioni che ha avuto il Torino ha fatto, diciamo, mezzo expected goals, se così si può dire, mentre l'Inter ne ha fatti 1.5. Quindi diciamo anche l'Inter è andata oltre quello che avrebbe dovuto, diciamo, in media. E il passivo sicuramente è più pesante di quello che la squadra granata ha fatta vedere in campo. Quindi va anche differenziata una sconfitta come quella di ieri, ad esempio, da una sconfitta come quella partita contro la Lazio, dove invece non hai mai giocato. Ieri il Torino ha giocato, ma ha fatto sostanzialmente la partita dentro cui l'ha incalanata l'Inter. Cioè una partita in cui, dopo averla messa in discesa al 12esimo, l'Inter si è seduta, tu crossavi, non c'era neanche Belotti, Zaza ha fatto poco, ha ricevuto pochissimi palloni, perché quando crossi davanti ai Godin, Skriniar e De Vrij, dove vai? Il Gallo ha una speranza su 100, Zaza neanche quella. E il Torino ha dimostrato la classica difficoltà nel giocare un pallone, una verticalizzazione in area, un filtrante, un minimo interessante, nonostante, secondo me, una prestazione di Verdi che si conferma in crescita.
Ma io ti dico proprio quello che ho vissuto dalla tribuna. In realtà, a livello di gioco, ho visto dei progressi, perché comunque si è arrivati quantomeno a tirare, ecco, a concludere verso la porta avversaria, che contro una difesa come dicevi tu, appunto, Godin, Skriniar, De Vrij, non è facile arrivare a concludere contro una difesa del genere. Eppure Verdi è arrivato vicinissimo al gol, c'è stata una deviazione su un suo tiro col mancino che sarebbe entrato in porta sicuramente, ma è stato vittima di una deviazione. Poi il calcio di punizione che ha calciato finalmente nello specchio della porta, e lì Andanovic si
sta
superato,
sta facendo la convergenza.
Infatti,
ma perché, volta,
nel momento in cui Verdi riesce a fare la punizione che vuole lui, arriva Andanovic che toglie le ragnatele dall'incrocio e smanaccia la palla in angolo. Sono appunto quelli, sono episodi che ti condizionano a anche quelli negativamente, perché se fossero entrati quei gol, adesso parliamo per ipotesi, anche se sappiamo che con i 6 con i ma non si va da nessuna parte, fossero entrati quei gol la partita sarebbe stata totalmente diversa. Quindi da quel punto di vista, nonostante l'assenza di Belotti, ho visto una produzione di gioco, una mole di gioco molto più positiva rispetto anche per esempio alla partita col Brescia. Cioè la partita col Brescia il Toro non ha prodotto così tanto gioco, ha prodotto contropiedi, sì, per carità, però basta, poi finiva lì. Invece un po' più di iniziativa c'è stata, abbiamo avuto il 60% di possesso palla, quindi qualcosa abbiamo prodotto. Vanno ovviamente migliorate le finalizzazioni negli ultimi 16 metri, quello sicuro. E appunto questa è la direzione secondo me dove si deve andare. E per concludere, le prossime quattro partite, io se fossi allenatore, non lo sono, ma se fossi allenatore cercherei di farle vivere i miei giocatori come se fossero delle sfide salvezza, ovvero adesso, dato che siamo dove siamo, non parliamo più di Europa, adesso parliamo di quota 40 dobbiamo raggiungerlo, e adesso dobbiamo vincere tutte le partite per arrivare a 40 punti. Poi come si faceva con Ventura nei primi anni di Serie A, adesso raggiungiamo 40 e poi dopo 40 è tutto di guadagnato e vediamo dove arriviamo, perché secondo me bisogna proprio passare per piccoli passi, passo dopo passo si può arrivare lontano, ma non parlando più di Europa.
È la logica del partita dopo partita. Il discorso è che alla vigilia di queste 5, inclusa la partita con l'Inter, queste 5 partite fondamentali per indirizzare la stagione del Toro, probabilmente in pochi si sarebbero aspettati una vittoria con l'Inter. Il problema è che in questo particolare momento che vive il Torino, una sconfitta fa partire la contestazione, fa partire una serie di cose non belle per la squadra, c'è un clima non favorevole. Detto questo, quattro partite con quattro squadre alla portata del Toro, bisogna viverle come se fossero veramente quattro finali. Io non dico 12 punti, ma almeno 10 punti il Torino li deve fare, e non solo per guardare all'Europa, ma per mettersi in una posizione di serenità da cui poi ripartire dopo la sosta di Natale. Arrivare al richiamo di preparazione di gennaio, di dicembre, con 10 punti in più in classifica, 12 punti in più in classifica è un discorso. Arrivarci con zoppicando, vincendo una partita sì, l'altra la perdi, l'altra la pareggi, non è proprio la stessa cosa. Sperando che i risultati possano portare nuove certezze, nuova linfa a questa squadra che veramente ne ha bisogno come il pane, perché così non è fattibile. Detto questo, condivido l'analisi sulla partita di ieri, una partita contro una squadra nettamente più forte che ha sfruttato quasi in maniera cannibale le occasioni che il Torino ha regalato, e ha messo la sfida su una direzione favorevole in modo da portarla a casa senza particolari sforzi. Poi è vero, entra la palla di De Silvestri sul paratone di Andanovic a fine primo tempo, magari vediamo un secondo tempo diverso. Però le ho viste come occasioni estemporanee, come episodi estemporanei che non erano frutto di un gioco stellare, nonostante qualche progresso io sia d'accordo c'è stato insomma rispetto alle ultime gare. Però diventa dura.
L'hai citata, quindi parliamone, perché non si può certo ignorare la contestazione che è partita al Grande Torino ieri sera. Per noi che registriamo ieri sera, per voi probabilmente si parla già di l'altro ieri, perché al 75esimo, in occasione di un cross sbagliato su calcio di punizione da Verdi, con la palla che finisce nella bandierina e lì resta a caso del campo pesante bagnato dalla pioggia, è partito, sono iniziati i primi fischi e poi si è arrivati a Cairo Vattene, a Mazzari Vattene, quindi il clima si è fatto ufficialmente pesante. Già in settimana c'erano stati le scritte davanti alla sede al Philadelphia con Cairo Vattene. Sicuramente la mozione degli anti Cairo ha preso coraggio, anche ovviamente sulla base dei risultati poco soddisfacenti. Quindi ecco, ho paura che, a parte i 12 punti, non c'è niente che possa ritirare su dal punto di vista morale, perché dopo che avevi aspettative, dopo che hai detto no, guardate che siamo questi, che bastiamo, che Verdi e Laxalt ci bastano per fare il salto di qualità, poi il salto di qualità non lo fai.
Anzi, fai un'involuzione,
e a quel punto devi decidere che cosa...
Allora, sicuramente le responsabilità le hanno tutti. Io non sono d'accordo... sono d'accordo con la contestazione, ma non sono d'accordo per la modalità in cui è avvenuta la contestazione. Perché ci può stare non essere d'accordo, essere molto delusi, però la squadra, si sa, se appunto vive un momento di difficoltà, non puoi fare il coro tirate fuori gli attributi, per parafrasare, perché non, da parer mio non serve a niente, cioè lo sanno già loro che devono tirare fuori gli attributi. Ci sta la contestazione in toto perché hanno contestato Cairo, Mazzarri e tutta la squadra. Cairo ha le sue responsabilità. Dove sta la sua responsabilità? Nell'essersi fidato ciecamente di Mazzarri. Dove sta, tra virgolette, l'errore di Mazzarri? Nell'aver creduto che il gruppo potesse essere sufficiente, quando in realtà forse andava un po' modificato. È stata anche sfortuna, diciamocelo, perché comunque il gruppo non ha funzionato per una serie di motivi che partono dall'Europa League. Sei stato escluso dall'Europa League per mano del Wolverhampton, quindi il morale era già basso di suo. Sei arrivato al campionato che pensavi di dover giocare tre competizioni, ne giochi soltanto due. Il gruppo è un po' demoralizzato e Verdi e Laxalt non è che ti possano sollevare le sorti. Non abbiamo comprato Messi e Ronaldo, allora capisci che no. Quindi in realtà sono stati due errori molto molto, come si dice, il confine tra l'errore e non errore è molto labile.
L'errore grave di Cairo, a mio parere, sta nelle dichiarazioni di inizio stagione. In quella famosa dichiarazione la squadra non è migliorabile, nella famosa dichiarazione abbiamo una difesa seconda solo a quella della Juve, ha aumentato troppo le aspettative, quando lui invece di solito gioca a ribasso, sa di poter rimanere deluso, è un calcolatore, quindi diciamo gioca a ribasso. Questa volta ha rialzato troppo le aspettative e giustamente ha fomentato quella parte di tifoseria che già non lo vedeva di buon occhio, che si era calmata in virtù dei risultati dello scorso anno e adesso riesce prepotentemente. Quello che diceva Gualtiero io lo sposo in toto, nel senso che noi mi ci metto anch'io perché tifo Toro da sempre, ci fregiamo di essere diversi dai tifosi delle altre squadre, ma non si può far partire una contestazione a metà partita, al 60esimo, al 70esimo, mentre la squadra è in campo. Io sono del parere che la squadra si debba sostenere sempre, perché innanzitutto in campo ci va la maglietta, ci va la maglia, non ci vanno gli uomini. A fine partita, se la partita è stata deludente e il periodo è deludente come quello che è giusto far sentire il proprio malcontento, sempre rimanendo in toni civili e diciamo
educati,
esatto. E per questo io penso che la squadra abbia bisogno di tutto adesso, tranne che di una contestazione. Nonostante, ripeto, la delusione sia evidente, sia sotto gli occhi di tutti e appunto il malcontento sia giustificato da un certo punto di vista. Poi avventurarmi in un giudizio sulla presidenza di Cairo non mi sembra questo il contesto. Il discorso è che non è possibile che se la squadra vince quattro partite, allora Mazzarri è un allenatore fenomenale, se la squadra ne perde 4 allora Mazzarri è l'allenatore peggiore del mondo. Non è possibile che se Izzo segna in una partita di testa allora è più forte di Beckenbauer, e se invece fa un errore diventa più scarso di Cistana. Cioè, purtroppo il tifoso per natura...
Rispetto per Cistana, ok.
Rispetto per Cistana in nazionale, era per fare un esempio.
Sì, sì.
Non è, il tifoso per definizione, non solo quello del Toro, dà dei giudizi che sono basati sull'umore, sul sentimento del periodo che si vive. Però questa squadra anche nei giudizi ha bisogno di equilibrio. L'anno scorso Izzo non era Beckenbauer, quest'anno non è Pratali, ecco un altro esempio.
Non è Cistana, no, ma puoi dire non è Cistana.
Non penso, è Cistana.
Penso che Izzo sia meglio di Cistana. Gualtiero, andiamo veloce alle domande, così chiudiamo.
Sì, passiamo alle domande dei nostri ascoltatori, lettori, un po' di tutto. Siete stati questa volta molto molto precisi a farci le domande, perché Simo Canta 23 ci chiede se fare acquisti a gennaio potrebbe essere una cosa a cui pensare, dato quello che stiamo vivendo. Secondo me, rispondo velocemente, magari un innestino sì, ma non da sconvolgere la squadra e non da comprare chissà chi, perché ormai il gruppo è quello, devi andare avanti con quello. Ditemi voi.
Ibrahimovic. No, scherzi a parte. Nel mercato di gennaio di solito si trovano giocatori che sono di livello uguale o addirittura inferiore rispetto a quelli che hai già in rosa, quindi uso un linguaggio molto alla Cairo, ma se ci sono delle occasioni importanti sì, altrimenti non mi sembra
che da lista.
Non mi sembra pagato da Cairo, come mi scrivono.
Sì, dai, esatto.
Magari
dirla questa cosa.
Nel senso che veramente se c'è qualche giocatore che può fare la differenza realmente, ok, sono d'accordo. A centrocampo io aggiungerei qualcosina, la tre quarti è intasata, ma purtroppo non riusciamo a trovare un giocatore veramente convincente, però non è un giocatore che ti cambia la squadra, ripeto. Io penso che nel Torino di adesso, di questo momento storico, anche il miglior giocatore si trova in difficoltà, perché è proprio il contesto che è difficile. Ovviamente i singoli vengono esaltati nel momento in cui il meccanismo di squadra funziona. L'esempio lampante è quello dell'anno scorso. Inserire uno o due giocatori giusto per accontentare la piazza o per farlo, non è secondo me la scelta migliore, anche perché vai a rompere equilibri di un gruppo che già sono labili.
Invece Mauri, Rezze, Corrado, Parrucchieri ci propongono una soluzione che non è nel mercato, ma è nel puntare sui nostri giovani, perché Corrado ci dice: senza Belotti non si fa mai gol, perché non mettere i nostri giovani Millico e Rauti? Invece Mauri ci dice: perché non puntare su Bonifazi al posto di un culù che gioca soltanto per firma, ovvero cioè, gioca soltanto perché è sotto contratto.
Né Millico né Bonifazi erano convocati.
Esatto.
Contro l'Inter.
Rauti gioca nella primavera, è l'uomo di punta di questa primavera. Secondo me Rauti, lo dico con tutto il rispetto per lui, per Nicola, io non è pronto, secondo me, al momento per la Serie A. Lo è a tratti Millico, Bonifazi sì, assolutamente, ma Millico e Rauti secondo me possono magari essere la coppia del futuro, ma non del momento assolutamente. E andrei a concludere con gli ultimi commenti, ovviamente censurando chi ci va a insultare i giocatori, perché noi non li citeremo giustamente, ma ci sono due contestatori, ovvero Ziccardi e Torino Granata. Uno dice Mazzarri out e l'altro ci chiede quando Mazzarri e Cairo se ne andranno.
È questo non possiamo rispondere, purtroppo.
Questo lo lasciamo a Nostradamus.
La sfera non ce l'abbiamo.
No.
Comunque, no, se posso aggiungere una cosa al volo. Bonifazi è infortunato al momento, sta per rientrare. Mentre Millico, secondo me, non è comunque pronto per fare la differenza in Serie A. Sarò impopolare e attirerò le critiche di tutti quanti, ma come ho già scritto anche diverse volte, secondo me non ha dimostrato di poter fare la differenza pur nei pochi spezzoni che gli sono stati concessi.
Diciamo, l'aveva dimostrato Eder in un certo senso, no? Che era andato in a segno almeno due volte contro Roma e Lazio, una in Coppa Italia, non mi ricordo se aveva fatto anche un'altra rete, e lui sembrava già molto più pronto e comunque ancora non è riuscito a trovare il suo spazio, quindi esatto. Sicuramente Milik avrà bisogno ancora di qualcos'altro.
Tra primavera e Serie A c'è un abisso, purtroppo.
Sì, c'è un abisso.
L'arbitro. No. Scusatemi, no, era una
pensavo che era molto male. Mi sembrava che l'abisso, nel senso l'arbitro abisso, non
l'arbitro abisso. No, vabbè, a parte queste cavolate, ma adesso vi propongo così per concludere un'idea pazza. Ma mettere in campo, togliere tutti i senatori, mettere in campo Eder, Parigini, Milik, Rauti in attacco?
Chiudiamo qui la 24esima puntata di Radio.
Ah, era per il popolo, scusate.
Grazie Gualtiero La Sala per questa
perla,
per il resto. Grazie Silvio Luciani, sempre il nostro super sub.
A voi.
Faremmo senza di te.
Ciao Silvio.
Ciao ragazzi.
E noi ci sentiamo alla prossima, dopo Torino-Genoa, anzi dopo Genoa-Torino, scusatemi. E Genoa-Torino me lo confermate? Io qua. Sì. Sì. Genoa-Torino, e vediamo se il 272 di Thiago Motta saprà farti del male. Per adesso è davvero tutto, noi ci sentiamo alla prossima, ciao
a tutti.
Whether you're having a not moving off the couch while you watch the game kind of day, or a no time between conference calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a PM pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'.
15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's, actually Geico's.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico, because they help save people money?
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.